Benvenuti su Racconti di Luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Benvenuti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast. Con l'autore di oggi concludiamo formalmente la serie dedicata alla fotografia a colore e ai suoi esponenti. Dico e sottolineo formalmente perché, se avrò modo e tempo, sarei felice di farvi un regalo per il nuovo anno con una puntata bonus. Visto che siamo giunti alla fine di questa terza serie, è inevitabile pensare ad organizzarsi per una quarta, e qui chiedo il vostro aiuto. Infatti, al sito www.raccontidilucepodcast.com potete trovare un semplice sondaggio dove chiedo a voi di scegliere l'argomento, il topic, il genere o il filo conduttore della prossima stagione. Quindi, se vi fa piacere, a me sicuramente, potete andare sul sito, ripeto, www.raccontidilucepodcast.com ed in modo semplice e rapido votare cosa vorreste per la prossima stagione. Riprendiamo ora le redini della puntata e scopriamo il fotografo di oggi. Colui che, con un utilizzo magistrale dei piani focali nella composizione e del colore, ci ha regalato delle fotografie uniche, spettacolari e soprattutto inconfondibili. Stiamo parlando di... Puntata numero 37. Alex Webb. Alex Webb è nato il 5 maggio del 1952 a San Francisco, in California. Visse però nell'assolata costa ovest per solo 6 mesi. Infatti, i suoi genitori si trasferirono lì per seguire la scena letteraria che era nata tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50. Poi, come già anticipato, alla fine del 1952 ritornarono ad est, prima a New York, poi nel Connecticut e successivamente nel Massachusetts. Fu così che Alex crebbe e studiò nel, come lui stesso dichiarò, grigio New England. Durante gli anni del liceo cominciò ad interessarsi alla fotografia e nel 72, a 20 anni, frequentò l'Aperon Workshop a Millerton, poco più a nord di New York. L'Aperon al tempo era un centro di laboratori fotografici con programmi di varia durata che, fino all'inizio degli anni Ottanta, ebbe come master ed insegnanti fotografi del calibro di Bernice Abbott, Diane Arbus, Gary Winograd, Robert Frank, Lee Freelander e moltissimi altri. A Millerton, durante il periodo dell'Aperon, Webb incontrò due grandi fotografi che rispondevano al nome di Bruce Davidson e Charles Arbut. Di quest'ultimo ricordatevi il nome, che lo ritroveremo fra poco. Il nostro fotografo prosegue i suoi studi a Cambridge, all'Università di Harvard, dove frequenta il corso di storia e letteratura, ed in contemporanea agli studi all'università porta avanti la sua specializzazione, se così vogliamo chiamarla, in fotografia al Carpenter Center of the Visual Arts, che si trovava proprio di fianco al famoso Ateneo del Massachusetts. Una volta laureatosi nel 1974, iniziò subito a lavorare come fotoreporter e lavorò a due progetti che vennero entrambi pubblicati. Inizialmente Webb comunque si aveva dei dubbi sulla possibilità di poter guadagnarsi da vivere con la fotografia e quindi teneva come piano di emergenza quello di ritornare alla scuola di specializzazione per ottenere la qualifica di insegnante, ma ciò per noi, fortunatamente per noi, non fu necessario. Quindi, una volta completati gli studi, si trasferì a New York e proprio in quel periodo si candidò per entrare nell'agenzia fotografica Magnum, che sicuramente, se avete avuto modo di ascoltare le precedenti puntate, già conoscete e sapete che è una delle agenzie fotografiche più rinomate a livello mondiale. Questa sua candidatura a Magnum non viene fuori così dal nulla, ma fu incoraggiata da Charles Arbut, uno stimato fotografo, anche lui dell'agenzia Magnum, che, come abbiamo detto poco fa, Webb incontrò e conobbe durante i workshop che frequentò a Millerton. Fu così che nel 1976 Alex Webb entrò a far parte della Magnum come membro associato, inizialmente, diventandone poi membro a pieno titolo pochi anni più tardi, nel 1979. Webb iniziò la sua carriera fotografica fotografando in bianco e nero, partendo dal grigiore del nord-est americano, fotografandone il panorama sociale soprattutto del New England e nei dintorni di New York, scegliendo come soggetti parcheggi desolati abitati da figure umane sfuggenti, come ad esempio bimbi dall'aspetto smarrito che stavano nei seggiolini dentro le auto, oppure dei cani che vagavano per le strade. E come lui stesso disse:
le fotografie erano un po' alienanti, a volte ironiche, a volte divertenti, forse un po' troppo surreali ed emotivamente distaccate. In qualche modo avevo la sensazione che il lavoro non mi stesse portando da nessuna parte. Mi sembrava di esplorare un territorio che altri fotografi, come Freelander e Arbut, avevano già scoperto.
Dopo aver preso coscienza di ciò, Webb decise quindi di spostarsi verso le piccole città del sud statunitense e non passò molto che andò verso il confine con il Messico, passando per i Caraibi e arrivando fino ad Haiti. Ed è proprio ad Haiti che Webb compie un passo fondamentale per la sua carriera. Webb, nel 1978, compie il suo primo viaggio nell'isola caraibica. Questo subito dopo aver letto The Comedian di Grant Grimm, un romanzo ambientato proprio ad Haiti. Ed è qui, in questo paese, che si ha la svolta stilistica più importante della sua carriera. Infatti, Webb passò dalla fotografia in bianco e nero alla fotografia a colori. Fu tutto molto normale. I colori intensi di quel mondo che si ritrovava a fotografare non erano solo un elemento folcloristico. Il colore aveva un ruolo importante, se non fondamentale, nella cultura dell'isola. Era radicato nelle loro tradizioni e nel loro modo di essere. E quindi, per coglierne l'essenza con la fotografia di strada, l'utilizzo della pellicola a colori diventava imprescindibile. Da quei viaggi ne verrà fuori il suo primo libro, intitolato Hot Light, Half-Made Worlds, pubblicato nel 1986, e dove per la prima volta si può vedere, notare, l'uso distintivo personale ed unico che ha Webb del colore e della sua predisposizione all'esplorazione dei confini culturali come topic principale della sua fotografia. Uno degli aspetti che mi piace più della fotografia, anzi per meglio dire dello stile di Alex Webb, è il suo impeccabile, quasi perfetto utilizzo della profondità. Questa ottenuta ricorrendo spesso al primo, al mezzo piano e allo sfondo. Questa profondità gli permette di organizzare tutti gli elementi e o soggetti che a un occhio meno esperto possono essere molto confusionari, ma che Webb, con la sua visione, riesce ad ordinare e disporre in modo da dare un senso al caos. Inoltre, l'uso della profondità e dell'utilizzo dei piani focali viene utilizzato anche per conferire all'immagine una visione insoggettiva di ciò che il fotografo, in questo caso Alex Webb, ha visto mentre fotografava. L'utilizzo del colore, delle ombre e delle geometrie nette aiuta non poco ad identificare questi piani. I colori ovviamente sono accesi, ma risultano estremamente naturali, e le combinazioni tra le varie cromie aiutano ad enfatizzare le varie sensazioni che scaturiscono dall'immagine. Passando ora da un punto di vista stilistico, quello di cui abbiamo parlato finora, ad uno un po' più tecnico, possiamo dire che la fotografia di web risente molto dell'evoluzione della pellicola invertibile a colori, cioè della diapositiva. Infatti, nelle sue immagini, come quelle che vennero fatte al confine tra il Messico e gli USA, è possibile notare una certa dominante di tinte calde, tipica proprio di quel periodo. Mentre negli anni seguenti, nei lavori che seguirono, le tonalità saranno più neutri, con colori più saturi, però questo dovuto anche all'impiego di neri molto profondi, neri molto chiusi. Invece per quanto riguarda l'attrezzatura, che so potrebbe essere un argomento sempre molto interessante per gli appassionati di fotografia, Webb ha utilizzato nella sua carriera prevalentemente fotocamere a telemetro Leica. Fotocamere che molto si adattano e si adattavano alla fotografia di strada, visto che erano di dimensioni compatte ed il loro funzionamento era molto silenzioso. Nel caso specifico, Webb ha prediletto i famosi modelli Leica M6 e Leica M9, affiancandoli con obiettivi più o meno grandangolari da 28 e 35 mm. Come pellicola ha preferito nella maggior parte dei suoi lavori la famosa diapositiva Kodachrome, già incontrata più volte finora. Nei decenni successivi alla sua conversione al colore, Webb continuò a viaggiare imperterrito per tutto il mondo, preferendo comunque sia tutti quei posti, soprattutto di confine, dove il colore ha una forte connotazione sociale e visiva. Quindi, oltre alle già citate Haiti e Messico, Webb ha avuto la possibilità di fotografare paesi come Istanbul, o stati come Grenada, Uganda, Egitto e India. Credo sia abbastanza prevedibile da dire, ma comunque doveroso raccontare, che negli ultimi decenni mostre, libri, cori, lavori di Webb sono stati pubblicati e messi in mostra in tutto il mondo. Tra tutte le pubblicazioni disponibili, forse quella che mi sento di presentare è una delle ultime editate, precisamente pubblicata nel 2011. Il libro si intitola The Suffering of Light ed è una monografia completa che racconta tutta la carriera di Webb che va dal 1975 al 2011, appunto. Sfogliando le pagine di questo volume, si riesce subito a vedere come il lavoro di Webb svalica, comunque si trascende dal concetto di genere, anche se ad un primo impatto ciò che si vede, le foto che si vedono, potrebbe essere considerate come street photography. Dopo un'analisi più accurata, non ci si può esimere dal pensare, dal notare che comunque sia le sue opere racchiudono anche un po' di fotogiornalismo e anche un po' di fotografia artistica. Nonostante quello che abbiamo sentito finora, quindi che il suo lavoro va a braccetto comunque sia con il viaggio, Webb col passare degli anni non ha mai smesso di fotografare la sua città, la città da cui tutto è iniziato, cioè New York, città che probabilmente non gli ha regalato i colori e le sfumature culturali che lui tanto cerca e apprezza, ma che nel 2001 gli ha permesso di scattare una foto che è entrata nella storia, purtroppo, mi verrebbe da aggiungere. Come sappiamo, l'11 settembre del 2001 la Grande Mela fu protagonista di uno degli eventi più scioccanti di quel decennio. Se avete avuto modo di ascoltare le puntate precedenti, ci fu un altro fotografo famoso, Meyerowitz, che si trovava a New York proprio quel giorno. E lui stesso, in seguito all'attacco alle Torri Gemelle, decise di realizzare un grande progetto fotografico a riguardo. Webb, in un'intervista riguardo quei giorni, raccontò che quando ieri colpirono le torri, lui non si rese immediatamente conto di quello che stava succedendo. Ma una volta realizzato, prese subito la macchina fotografica e con sua moglie, anch'essa fotografa, uscirono dalla loro casa a Brooklyn con l'intento di avvicinarsi il più possibile a Manhattan e fotografare l'accaduto. Il trasporto pubblico però era stato tutto chiuso a causa dell'attacco e dovette quindi noleggiare un'auto con la quale riuscirono a raggiungere l'East River proprio di fronte al World Trade Center. In quei momenti concitati, una giovane mamma che risiedeva lì, vedendoli con le fotocamere in mano, chiese loro se volessero fotografare ciò che stava succedendo dalla cima del palazzo dove abitava. Arrivati sul tetto dell'edificio, Webb immortalò forse una delle foto più significative di quell'evento. La fotografia scattata da Webb racchiude due scene in una. ognuna su un piano diverso, come il suo stile. Sullo sfondo, infatti, c'è l'enorme coltre di fumo che avvolge i palazzi del Financial District di New York, mentre, in primo piano, la mamma che li aveva invitati a salire si occupava di coccolare il figlioletto di 3 mesi. È un'immagine forte, con 2 soggetti posti su 2 piani differenti che contrastano fortemente tra di loro, ma è anche un'immagine con un altrettanto forte messaggio di speranza. Un messaggio intrinseco, dato dall'amore materno, quello genitoriale, che niente può distruggere, nemmeno le più grandi catastrofi che accadono. Come abbiamo detto poco fa, in quel contesto, Webb si trovò a fotografare con la moglie, cosa che però non era la prima volta che accadeva. Rebecca Norris Webb, questo è il nome della sua compagna, infatti incontrò Alex più di 20 anni prima. Rebecca iniziò la sua carriera come poetessa, ma crescendo cambiò il suo strumento di espressione e dalla parola passò all'immagine ed iniziò a fotografare anche lei. Insieme a Webb hanno viaggiato per diversi anni, durante i quali ognuno di loro, in autonomia sugli stessi posti, fotografava i propri progetti fotografici. E così è stato anche dopo il matrimonio. Questo fino al 2009, quando per la prima volta hanno deciso di collaborare insieme. Nel caso specifico, hanno lavorato alla realizzazione di Violet Isle, un libro interamente dedicato a Cuba, con una raccolta delle loro foto scattate nell'isola caraibica. Attualmente entrambi vivono e lavorano a New York, per la precisione a Brooklyn, come abbiamo detto prima, quartiere nel quale negli anni 10 del XXI secolo, quindi il decennio scorso, hanno concentrato la loro visione fotografica. Infatti Alex ha trascorso molto tempo esplorando la notevole diversità culturale del suo quartiere, dalla Brooklyn un po' più messicana a quella caraibica fino a quella cinese, portando il suo modo di fotografare che aveva in giro per il mondo tra le vie della grande metropoli. Dall'altro lato, la moglie Rebecca invece ha deciso di documentare tutti gli spazi verdi e più naturali che circondavano il loro quartiere, arrivando così alla fine del 2019 alla pubblicazione del loro penultimo progetto, che hanno semplicemente chiamato Brooklyn, The City Within. Arriviamo così con questo racconto ai giorni nostri, all'attualità, e siamo giunti quindi alla fine di questa puntata e ufficialmente anche alla fine della terza stagione, anche se, come ho accennato all'inizio, spero di potermi agonizzare per poter pubblicare una puntata bonus su un autore che apprezzo molto e che purtroppo tardivamente ho pensato di poter aggiungere a questa serie. Per il momento vi saluto con la consueta citazione e, visto il periodo, vi auguro buone feste a tutti.
La fotografia riguarda per il 99% il fallimento, il vagabondare, il non sapere e il commettere errori, e per l'1% il mettere la fotocamera davanti agli occhi e sperare che accada qualcosa.
Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il 15° giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.